Io non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti, perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Carissimi amici, eccoci pronti per cominciare una nuova fase di questa trasmissione. Il suo titolo risulterà nei prossimi mesi ancora più significativo di prima, quando trattavamo esclusivamente questioni ambientali, cercando di far capire che tutti i problemi che abbiamo con l'ambiente sono figli di una strategia di sviluppo ben precisa. Questa strategia comporta l'esigenza da parte di pochi di diventare ricchi o potenti, o tutte e due, le cose assieme. Non è un mistero, non lo è per niente che le scelte che vengono fatte sono dettate sempre e comunque da questi due motori. Pensate a quanto accade negli Stati Uniti, dove un presidente, si badi bene, regolarmente eletto, va contro le indicazioni del mondo intero per soddisfare i suoi grandi elettori, le lobby del carbone, del petrolio, del gas, delle armi e via discorrendo. A me sembra piuttosto evidente questo legame tra politica, economia, malaffare e danni al territorio e alle persone che lo abitano. Abbiamo una quantità infinita di esempi da citare. L'ho fatto in questi 10 anni a proposito di tutti gli argomenti che abbiamo affrontato assieme e mi sembra perfettamente superfluo tornarci ancora sopra. Da oggi, se avrete voglia di seguire questa trasmissione, vorrei raccontarvi alcune storie del recente passato del nostro paese. Sono fatti accaduti 30 anni fa, a volte più, a volte meno, tutti significativi proprio di questo stretto legame tra gli affari che riguardano i cittadini e le amministrazioni dello Stato. In questo termine, amministrazioni, mette un po' tutto, la politica, locale e nazionale, le forze dell'ordine, gli alleati militari, i servizi segreti, i potenti uomini dell'economia e della finanza, le varie mafie sparse nella penisola. Insomma, c'è materiale per costruire un romanzo giallo che affonda però nella realtà vera ed è molto più intricato e misterioso di quelli usciti dalle penne di Agatha Christie o di George Simenon. Vedremo, andando avanti con le puntate, che questioni apparentemente lontane tra loro nello spazio e anche nel tempo fanno in realtà parte dello stesso filone, con protagonisti analoghi, talvolta proprio gli stessi, il che ci fa supporre che le storie che racconterò entrino in una specie di strategia con qualche occulto e segreto manovratore di burattini. Forse tutto questo richiama le pagine magistralmente scritte da quel grande precursore che è stato George Orwell. Un precursore? Un veggente? O più semplicemente Orwell sapeva guardare a fondo nelle cose vedendovi aspetti che alla maggior parte degli altri sfuggivano? La questione adesso è questa: da dove partiamo? In effetti, messo di fronte al foglio bianco, nel tentativo di stilare una scaletta per queste nuove trasmissioni, devo dire che un po' mi sono sentito in imbarazzo per la quantità enorme di materiale disponibile, ma anche per il desiderio di dare un senso compiuto agli interventi, per fare insomma uscire un filo conduttore univoco, sensato, logico. La prima cosa che salta agli occhi quando si affronta questo lavoro è che si tratta quasi sempre di casi irrisolti, senza colpevoli o, quando ci sono, lasciano forti dubbi che si tratti di capri espiatori e comunque mancano quasi sempre i mandanti. Insomma, qui non si tratta di un romanzo giallo nel quale alla fine chi indaga è sempre in grado di punire i responsabili. Cioè, per immaginate l'ispettore Hercule Poirot che alla fine dice «Non ci ho capito una mazza, i colpevoli non ci sono». Nessuno leggerebbe più i romanzi di Agatha Christie sul grande indagatore belga, non è francese, si arrabbia molto se vi sbagliate. Nei romanzi, tuttavia, non c'è nessuno che abbia interesse che non si sappia, o se c'è, alla fine viene di solito sconfitto e smascherato. Le cose cominciano ad essere un pochino differenti nei film, nei thriller, come si dice oggi, dove la suspense può essere creata in modo magistrale utilizzando immagini, luci, musica. Ecco, qui, soprattutto negli ultimi tempi, capita che i film finiscano con un nulla di fatto, vale a dire con il potente di turno, che sia una persona, un gruppo o un governo, che elimina qualunque possibilità di conoscere la verità. Ma i cineasti sono astuti e lasciano comunque percepire allo spettatore che quelli lì sono colpevoli, anche se la storia non lo dice. Le storie che vi racconterò sono fatte proprio così. Anche noi abbiamo il sentore, la sensazione, la convinzione che quelli lì sono i colpevoli, anche se non abbiamo le prove provate di quello che stiamo pensando. Ma, a dirla tutta, è ben difficile che le cose siano andate in modo diverso e quindi nel nostro intimo pensiamo di avere la risposta alle domande, alle moltissime domande che ci facciamo. Ci sono parole che ascolterete frequentemente in queste puntate. Parole come strano, misterioso, inspiegabile. La maggior parte delle informazioni di queste puntate derivano da documenti ufficiali, consultabili da chiunque, soprattutto nei siti specializzati o in quelli ufficiali, per esempio quello della Camera dei Deputati. Certo, a volte si tratta di deposizioni di personaggi che camminano un pochino al limite della legalità, spie, faccendieri e soprattutto pentiti, o come sarebbe più corretto chiamarli, collaboratori di giustizia. Non possiamo quindi essere sicuri che le loro verità siano semplicemente la verità. Ma io vi racconto solo delle storie che non hanno alcun valore legale. Spero siano di vostro gradimento, perché sono estremamente interessanti e alla fine qualcosa ci insegnano. Vi auguro di gradirle e comunque un buon ascolto.
Shed a tear for me now. It's not your style. If you're not here by me, and it's not worthwhile. Yeah.
not your style. If you're not here by me, it's not worthwhile. My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world is mine.
I'll be crying, I'm lonely. What do I do to have you to stay? I've needed you to cry out. I've written to you nearly every day.
My world is our world, and this world is your world, and your world is my world, and my world is your world.
E dunque, dopo aver ascoltato i Bee Gees con My World, cominciamo. Cominciamo parlando di rifiuti, un tema che non ci credo ha affrontato ormai molte decine di volte da ogni punto di vista. Qui però non si tratta di discutere di come gestire la filiera o di come arrivare al riciclo della quasi totalità dei rifiuti che produciamo. Qui il discorso è diverso. L'unico punto di contatto è che, come sempre, il motore di tutto quanto è il denaro. Lo vedremo bene nel corso delle puntate seguenti. Il ragionamento che stiamo per cominciare riguarda in particolare i rifiuti tossici, le scorie radioattive e le armi. È molto lungo e a riassumerlo in poco spazio si rischierebbe di perdere in chiarezza e in dettagli che qui non sono solo importanti, sono davvero essenziali per seguire tutti i rivoli delle vicende piuttosto complicate e intricate di cui vi parlerò. In effetti, come ho avuto modo di dire tante volte da questi microfoni, è impensabile dividere i problemi e le questioni in piccole scatole separate. Non esiste il problema dei rifiuti, quello dell'energia, quello della povertà, quello dell'acqua e così via. Esiste un solo problema, che è la qualità della vita delle persone, che coinvolge anche la loro dignità di esseri umani. Esiste il problema della sopraffazione del ricco sul povero, del potente sul debole. Queste connessioni sono importanti e vanno capite fin dall'inizio. La questione dei rifiuti tossici è talmente vasta che saranno necessarie diverse puntate della trasmissione per venirne a capo. All'inizio di ogni successiva trasmissione a questa farò ovviamente un breve riassunto delle puntate precedenti. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, avviso che l'argomento è piuttosto crudo, a volte sembra di essere precipitati dentro un film dell'orrore. La nostra storia comincia nel settembre del 2009, quando la stampa e le edizioni dei telegiornali diffondono una notizia clamorosa. In fondo al mare, di fronte alle coste calabresi, a 500 metri di profondità, è stata vista una nave di quelle sospettate di essere state affondate con il loro carico di rifiuti tossici. Una bomba. Per la prima volta questo tema, già dibattuto, ma ricco solo di sospetti e di ombre, trova un appiglio reale, forse una prova. In quei giorni la nazione viene a sapere che c'è almeno una nave piena di rifiuti tossici, forse radioattivi, sotto le onde del mare. Si tratta della Kunsky. La notizia desta una grande impressione. Come spesso accade nel nostro paese, le reazioni sono poco razionali e finiscono per essere sempre le stesse. Il popolo, colpevolmente ignorante e incolpevolmente disinformato, si meraviglia e discute al bar e dal parrucchiere su responsabilità e pena di morte. Ma è anche il periodo in cui va per la maggiore un'altra questione di fondamentale importanza, le escort di Berlusconi e tutti i suoi vizi privati. E poi è appena cominciato il campionato di calcio, quello che porterà al triplete dell'Inter di Mourinho. Volete mettere Kolakowski? Anche se la stragrande maggioranza degli italiani non lo sanno, la denuncia delle navi fantasma è già nel 2009 vecchia di almeno 20 anni. Infatti Legambiente aveva depositato nel 1990 in procura a Reggio Calabria un esposto su navi misteriosamente scomparse nella zona. Le indagini, come sempre, sono state lente, anche se sarebbe forse meglio dire rallentate, segno che qualcuno dietro tutto questo c'era. Le vicende collegate all'affare sono anche sporche di sangue. Qualcuno ci ha rimesso la pelle in modo misterioso, come il capitano Natale De Grazia nel dicembre del 95, mentre indaga sulla scomparsa di una nave dei rifiuti al largo delle coste calabresi. Racconterò anche questa storia. Se ne sono occupate commissioni monocamerali nel 1994, se ne è occupata la procura antimafia nel 1996, se ne è occupata Greenpeace con un lungo dossier pubblicato sul proprio sito, se ne è occupato il settimanale L'Espresso con lunghe e minuziose indagini e Famiglia Cristiana con una intervista di cui parleremo e che, nell'ambito delle indagini e dell'informazione, ha fatto storia. I fatti a cui si fa riferimento in queste inchieste e nelle indagini risalgono al periodo tra la metà degli anni 70 e gli anni 90. Carlo Lucarelli ha scritto un libro breve che consiglio a tutti. Si intitola Navi a perdere per Edizioni Ambiente ed è uscito nel novembre del 2008. Lucarelli ha anche realizzato una puntata della sua famosissima trasmissione Blu Notte, molto bella, dal titolo Il naufragio fantasma. Dossier, trasmissioni televisive, articoli e inchieste giornalistiche, libri. Ma come si fa a dire che fino ad allora, cioè fino al 2009, nessuno ne sapeva niente? La storia che sto per raccontarvi avrà un'appendice alla fine, quando vedremo cosa è successo nei tempi più recenti dopo il 2010, quando molte carte tenute segrete sono state finalmente riportate alla luce. Preferisco però andare con calma e con ordine, perché questo è anche intrattenimento e un po' di sana suspense ci vuole. Dunque partiamo da quel 16 settembre del 2009, quando al TG3 della notte si ascolta questo servizio.
Apriamo questa pagina inquietante sui veleni, insomma, con queste navi in fondo al mare, al largo, neppure troppo al largo delle coste italiane, una questione sulla quale da sempre ci sono sospetti, no? Che rifiuti tossici soprattutto vengano smaltiti in questo modo, ma adesso ci sono anche fatti concreti, insomma, immagini. Valeria Collevecchio, raccontaci tutto.
Dunque tutto nasce sabato scorso, il 12 settembre, quando a Ventimiglia, al largo di Cetraro, Cosenza, insomma nel mare di Calabria, viene trovata la nave dei veleni sotto 500 metri d'acqua. È lunga 110 metri e larga 20 metri, con un grosso squarcio a prua dal quale fuoriesce un fusto. I fusti potrebbero essere circa 120, sarebbero tutti pieni di rifiuti tossici. Insomma, questa potrebbe essere una delle tre navi fatte sparire dai nostri mari con il loro carico mortale radioattivo. Insomma, se ne parlava da tempo, navi che dagli anni 80 hanno seminato lungo le coste del Mediterraneo e dell'Africa i loro carichi di rifiuti tossici e radioattivi, ma mancavano le prove. Ora c'è il corpo del reato, la nave fantasma, descritta dal pentito di 'Ndrangheta Francesco Fonti, che lui stesso avrebbe contribuito a far affondare, è là in fondo al mare. Insomma, mancava il corpo del reato, ora c'è, ci sono le foto, le ha scattate un robot e le ha scattate in fondo al mare della Calabria, che forse è stato trasformato dalla 'Ndrangheta in una vera vera e propria discarica. Tutto nasce da un'inchiesta della Procura di Paola che voleva indagare l'aumento di tumori della costa e la radioattività certificata in alcune zone lì vicino. Insomma, adesso questa sarebbe una conferma delle ipotesi della Procura di Paola, che nei giorni successivi ha immediatamente chiesto più forze, più uomini, più soldi, più mezzi, una questione che ha fatto comunque molto discutere, che oggi è arrivata addirittura a Strasburgo con un'interrogazione davanti a un intervento davanti alla Commissione Europea, è arrivata al Parlamento italiano con un'interrogazione durante il Question Time e domani Lega Ambiente andrà a riferire con i suoi dossier in Procura
di Paola. Il magistrato mi pare di aver sentito che ha detto servivano dei soldi, neppure tanti soldi, 100 milioni dell'epoca.
Ma nessuno, non ci sono trovati per trovare queste navi, perché la questione è questa, il pentito ne ha parlato, ne parlava dal 2005, parlava di queste navi. Non si capisce perché non siano andati avanti, queste inchieste non sono riuscite a portarle avanti, c'è anche un problema tecnico, appunto questo robot è stato dovuto prestare dalla regione Calabria perché la Procura di Paola non ha né mezzi né uomini. Però cosa c'entra questo con Ilaria Alpi? Questo è importante, lei indagava, la nostra collega inviata del TG3, indagava su traffico di armi e di rifiuti, era a Mogadiscio, lo ricordiamo, è stata uccisa il 20 marzo del 94, 15 anni fa, insieme al collega Milan Hrovatin, è stata giustiziata, infatti il padre ha subito parlato di esecuzione, lei aveva appena intervistato il sultano di Bosaso su delle navi, aveva annotato tutto su un taccuino e il taccuino è scomparso dopo la sua morte. Il pentito, che dal 2005 parla della vicenda di questi traffici di armi e di rifiuti, di queste navi a perdere che vengono affondate dall'Andrangheta appunto in fondo al mare, oggi di nuovo torna a parlare di alcuni suoi sospetti sulla morte di Ilaria Alpi e dice forse ha visto quello che non doveva vedere proprio al porto di Bosaso, proprio dove noi, parla il pentito, facemmo arrivare una nave. Insomma, tutti noi oggi ci poniamo delle domande importantissime, cioè cosa c'era in queste navi prima di tutto, anche quella nave di cui stiamo parlando non si sa bene cosa abbia dentro, bisognerà aspettare che vedano cosa c'è, le analisi, e bisognerà portare in superficie qualcosa per capire cosa c'è, si pensa che ci siano rifiuti radioattivi. Chi le ha mandate? Chi aveva interesse a che non si facessero inchieste e chi aveva interessi a questo traffico? Sono domande che 15 anni fa si poneva Ilaria Alpi e le poneva anche lì in giro per l'Africa. Forse per questo Ilaria è stata uccisa.
She wore blue. Bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue.
Noi affronteremo questi problemi di cui il TG3 parla. Parleremo di fonti, parleremo della Kunsky, parleremo delle navi, dei veleni, parleremo di questo sistema di affossare le navi, ma dobbiamo cominciare, come sempre, dall'inizio. Forse potrà sembrarvi noioso, specie per quelli che hanno avuto l'avventura di seguire negli anni questa trasmissione, ma ad ogni nuovo inizio è meglio chiarire i paletti, i punti di riferimento, che non sono tanti, ma sono importanti. Nel mondo in cui viviamo esistono paesi ricchi, non sono moltissimi, e non sono per nulla composti esclusivamente da persone ricche, anzi, le persone ricche dei paesi ricchi sono un numero limitato. Anche i paesi ricchi non sono tantissimi. Potremmo elencarli e, stando un pochino attenti, potremmo anche farcela non dimenticarne nessuno. Molto più numerosi sono i paesi poveri, dove il numero dei poveri, quelli poveri davvero, sono una fetta enorme rispetto alla popolazione complessiva. Insomma, nei paesi ricchi ci sono i ricchi, pochi, un discreto numero di gente che se la cava e il resto di poveri che si barcamenano sperando che la fine del mese arrivi il più presto possibile. Nei paesi poveri ci sono pochissimi ricchi e il resto è messo male, ma male davvero, anzi malissimo. Ora, noi siamo abituati a ragionare delle nazioni. Non ci frega una cippa se Ermete Rossi deve entrare di nascosto al fruttivendolo per rubare una pesca che la figlia non ce la fa più dalla fame. Il suo paese produce, esporta, consuma. Ermete fa parte di un paese ricco. Io mi scuso in anticipo con tutti gli Ermete Rossi del mondo, perché la storia che racconterò coinvolge anche loro e li rende corresponsabili di crimini ai quali neppure pensano da lontano. Ma se seguissimo l'evolversi delle vite di tutti gli Ermete, dovremmo vivere davvero una vita da Matusalemme per arrivare fino alla fine. Ne segue, con buona pace di tutti, che se lo stato di Ermete è uno sporcaccione, lui resta coinvolto in questo fatto. Sorry, come direbbe il principe Carlo in persona. Dicevo dei paesi ricchi. Questi consumano energia, merci, creano immondizie di ogni tipo. Lo fanno per la produzione industriale, per far funzionare i propri reattori nucleari, per vivere ampiamente al di sopra il livello medio della vita su questo strano pianeta. Ah, certo, lo fanno anche per consentire ad Ermete di vedere la sua squadra di calcio giocare in Serie A. Per usare una frase molto cara ai nostri industriali dei bei vecchi tempi, la produzione di rifiuti è lo scotto che paghiamo al progresso. Non vorrete mica rinunciare al progresso, vero? Detto tutto questo, però, occorre fare una distinzione importante. Non tutti i rifiuti sono uguali. Insomma, se vedo uno buttare via una buccia di banana, mi sento di apostrofarlo con un maleducato. Se lo vedo buttare via una bottiglia di plastica, sono più disposto a dargli del criminale per le ovvie ragioni che hanno a che fare con la biodegradabilità dei vari materiali e il conseguente inquinamento. Ecco dunque il punto. Ci sono rifiuti e rifiuti. Ci sono quelli che possono essere recuperati attraverso procedimenti neanche troppo costosi e tornare a nuova vita, magari sotto altra forma. Il pile che indosserete quest'inverno potrebbe essere stato nella sua vita precedente una bottiglia di qualche strana bibita colorata. Ci sono poi i rifiuti che finiscono nelle discariche, anche se questa è l'ultima delle opzioni suggerite dall'Unione Europea, che sottolinea: se potete, evitate questa scelta perché fa schifo. E aggiunge: io Unione Europea, so che voi potete, quindi datevi da fare, se no vi multo. Ci sono poi i rifiuti che finiscono negli inceneritori. L'utilità massima di questi aggeggi è di mettere a posto la coscienza dei cittadini e della quasi totalità dei politici, che sono convinti di far così sparire tutte le schifezze del mondo come se usassero il mantello invisibile di Harry Potter o la bacchetta di Maga Magò. Ci sono voluti decenni per far capire che si tratta di un trucco, o meglio di una colossale truffa, e che i detriti trasformati in qualcos'altro ce li teniamo noi, ma è meglio che non si sappia perché quella trasformazione li fa diventare nocivi e tossici. Dunque, silenzio, altrimenti l'intero affare dell'incenerimento finisce a puttane. E poi ci sono dei rifiuti definiti, pensate un po', pericolosi. Sono tanti, classificati con sigle composte da 6 numeri e divisi in circa 20 categorie, ciascuna delle quali contiene decine di voci, dagli acidi solventi ai fanghi provenienti dai più vari trattamenti, dalle ceneri dell'incenerimento ai rifiuti degli ospedali, dalla produzione di gomme alle plastiche e alle fibre artificiali, senza ovviamente dimenticare le scorie nucleari. Potremmo cominciare un pistolotto a questo punto sulla inutilità della maggior parte dei rifiuti prodotti, che significherebbe andare ad analizzare da dove vengono e come mai si riducono in quel brutto modo alla fine della loro vita. Sarebbe giusto e finiremmo con un'analisi sofisticata della società in cui viviamo. Parleremo di consumi, di overshoot day, del significato del PIL e di molte altre questioni che rimangono aperte a interpretazioni che sono molto lontane da quelle che ci mettono nella testa i mezzi di comunicazione del potere. Si badi che non ho detto dei governi, ma del potere. Non è la stessa cosa ed è importante saperlo. Se vogliamo essere seri e scrutare l'orizzonte senza perdere di vista quello che ci succede attorno, la domanda dalle 100 pistole che dobbiamo fare è una sola. Visto che tutta quella schifezza l'abbiamo prodotta, adesso dove la mettiamo? Già, dove la mettiamo? Eccola qui la sorgente dei discorsi di questa trasmissione, il vero punto di partenza, l'origine di molti dei mali che ci hanno colpito e ancora ci colpiscono. Dove mettiamo i rifiuti pericolosi? Uno dice, ma gli stati non si preoccupano di avere sui propri territori schifezze che potrebbero danneggiare la salute dei cittadini? Certo che se ne preoccupano, ma sapete come vanno le cose. Se un genitore vede un pericolo per un figlio, fa di tutto per togliere di torno quel pericolo o quantomeno di far sì che il ragazzo ci giri più al largo possibile. Lo Stato ha un altro approccio. Lo Stato fa una legge. Che poi questa sia applicata oppure no, se venga osservata oppure no, non è affar suo, non direttamente almeno. In fondo ci sono istituzioni che ne hanno la responsabilità, la magistratura, le varie forze dell'ordine, perfino i servizi segreti in talune circostanze. Ma le leggi ci vogliono. E su questo io credo che possiamo essere tutti d'accordo. Ecco dunque le norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi. Sono severe, dal momento che lo sono i danni che potrebbero provocare, specialmente da quando, da troppo poco tempo aggiungo io, l'inquinamento è rientrato in varie forme e contesti nel codice penale. Inoltre, queste norme indicano i modi di procedere che sono molto spesso lunghi e costosi, e sono a carico delle aziende che quei rifiuti hanno prodotto. La conseguenza è questa: le aziende dovranno pagare le società che provvederanno allo smaltimento dei rifiuti, sottraendo queste cifre dai propri utili. Credo non sfugga a nessuno che, mettendosi nei panni dell'imprenditore, se si potesse evitare questo esbozzo, sarebbe decisamente molto meglio. Thank you. questa era Donna Summer con Melody of Love. Ecco allora che in alcuni casi, che ovviamente non sono tutti, ma sono tantissimi, a giudicare dalle inchieste e dai ritrovamenti di discariche abusive, conviene accordarsi con ditte non troppo limpide per aggirare la legge e risparmiare dei soldi. Queste ditte sono generalmente gestite da delinquenti, spesso aggregate o dirette da organizzazioni criminali importanti, non infrequentemente da associazioni come la Camorra, l'Andrangheta e la mafia. Durante la famigerata emergenza rifiuti di Napoli, si sono scoperte nel Casertano una miriade di discariche abusive contenenti rifiuti pericolosi provenienti quasi sempre dall'industria del centro-nord. Il film Beautiful Country, uscito in quel periodo, proponeva alcune intercettazioni tra esponenti delle industrie lombarde e camorristi mentre si accordavano sul da farsi. Trasmissioni televisive importanti, Anno Zero, Report, Exit, intervistavano sindaci evidentemente conniventi con la camorra e dall'altra parte pastori che dovevano abbattere le loro capre o mucche perché il latte che producevano conteneva diossina in quantità industriale. Non voglio tornare necessariamente su temi di cui ho parlato nella precedente versione di Non ci credo, ma qualche riferimento è comunque importante. Bisogna capire cosa c'è dietro le vicende che ci vengono raccontate e che noi commentiamo al bar come degli idioti senza sapere neppure cosa stiamo dicendo. Altrimenti facciamo la fine di quelli che credono che l'acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi sia stato solo una vicenda sportiva. Scusate il riferimento, ma se ci tenete leggetevi l'eccellente libro di Giacomo Giubilini, 91esimo minuto, editrice Minimum Fax, che parla anche, certo non solo, di calcio. Quando diciamo che il problema dei rifiuti riguarda il Sud, specialmente quegli sfaticati di napoletani, non facciamo che correre dietro a stereotipi che l'informazione e soprattutto la politica, ammesso che si tratti di cose diverse, hanno gonfiato a dismisura. Dunque, nella recente indagine parlamentare sui rifiuti tossici nel Veneto si va di bene, non in Calabria, sono venute alla luce alcune storie davvero illuminanti, come quella del camorrista Nunzio Petrella, residente a Tiene, dove nel 92 viene arrestato per traffico di droga. Ai carabinieri che si presentano fa una grande risata. La droga, dice, ma scherzate, sono i rifiuti che oggi valgono oro, altro che la droga. E così si scoprono gli altarini. I rifiuti che non si devono vedere arrivano a Petrella. Sono fusti pieni di olio esausto, stoccati in parte vicino allo stadio di Vicenza e il resto ad est della città. Una parte serve per fare la pastina dei sottofondi stradali. Non è granché, alcuni fusti al giorno, roba da ridere, ma siamo anche agli albori dei traffici dei rifiuti. Un giorno però a Perrella arrivano 300 quintali di monnezza da sistemare. Sono decisamente troppi per le solite procedure. E allora i suoi capi gli ordinano di caricarli su dei camion e portarli in campagna. Ecco che nasce la vicenda della Terra dei Fuochi, con il territorio campano, la camorra campana, ma i rifiuti delle industrie venete e del nord Italia. La storia del pentito Petrella è raccolta in un libro, Oltre Gomorra e i rifiuti d'Italia, lo cura il giornalista Paolo Coltro. È sconvolgente per chi ha sempre pensato ad un nord pulito e rispettoso delle leggi e ad un sud che assomiglia più al vecchio Far West di John Wayne che ad uno stato moderno. Nunzio Perrella negli anni Ottanta capisce tutto. Le aziende del nord usano il sud come una pattumiera, ma i soldi, tanti soldi, non entrano mai nelle casse della camorra. Così impara l'arte, entra nel giro come imprenditore e poi si porta dietro tutta l'organizzazione camorristica. Dopo l'arresto comincia a collaborare e tira fuori dal cassetto tutto quello che sa, che è tanto, è tantissimo. I sistemi per aggirare i controlli, il girobolla, i documenti falsificati dalle discariche ufficiali dove i tir non arrivano mai, la rete di connivenza della pubblica amministrazione centrale e periferica, i politici che fiancheggiano e vengono pagati profumatamente, tutto documentato, nero su bianco. Un terremoto. Il sistema per la camorra è un grande passo avanti. Fare un sacco di soldi senza la necessità di ammazzare qualcuno è evidentemente una cosa bellissima, anche se i morti ci sono stati e sono stati tanti, ma sono venuti dopo, colpiti da linfomi, leucemie, tumori al fegato, provocati dalla montagna di rifiuti tossici finiti nei corsi d'acqua e nelle campagne. Bene, dice uno, allora tutto è finito là, il business maledetto è arrestato. No, purtroppo no. Nonostante alla direzione antimafia di Napoli siano stati consegnati documenti contenenti nome, cognomi e ruoli, l'inchiesta sbatte contro il muro della prescrizione, come troppe altre vicende italiane di quegli anni. E così i Chianese, i Cerci, i Bidognetti, i Vassallo e tutti gli altri, Capobastone e Mamma Santissima, la fanno franca e per colmo di amara ironia, oggi gestiscono aziende che bonificano i siti che loro stessi hanno inquinato. E anche sulle bonifiche si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo di intrecci strani, come ho fatto qualche tempo fa in una puntata di questa trasmissione. La Terra dei Fuochi è figlia di queste vicende. Forse, se l'antimafia avesse potuto incastrare i colpevoli, oggi ne parleremo un po' meno. Poi avviene di peggio. Un uomo che sa tutto sui traffici illeciti viene abbandonato dallo Stato, viene tolto dal programma di protezione testimoni, non gli viene nemmeno assegnata una nuova identità. Ecco allora il libro di Paolo Coltro, che racconta ogni cosa, con il rammarico che la magistratura si sia fermata a catturare solo i pesci più piccoli. Perrella dice: «In ore e ore di interrogatori ho indicato tutte le aziende coinvolte nel giro, tutte del nord, chi produceva, chi stoccava, chi affidava i rifiuti ai trasportatori. Nessuno li ha toccati. Erano troppo grossi? Forse è stata incapacità, forse è stata precisa volontà, con il risultato che il sistema si è perpetuato». E dove sono finite tutte queste schifette? Mica per niente, tanto per sapere se ci siamo seduti sopra. Ebbene, ci siamo seduti sopra tutti quanti. Petrella vuota il sacco ad una trasmissione di Rai 2. Sotto la Valdastico Sud sono finiti centinaia di migliaia di metri cubi di resti di fonderia non trattati. Durante la costruzione arrivavano anche 80 camion per notte provenienti da Arzignano. Rifiuti dello stesso genere sono stati trovati sotto la Transpolesana, che incrocia la Valdastico Sud. L'impresa Mestrinaro ha dopato la terza corsia della A4 tra Quarto d'Altino e San Donà con quasi 35.000 tonnellate di scarti industriali non trattati. Stesso discorso per il parcheggio P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, lastricato con più di 4.000 tonnellate di rifiuti tossici rifilati a Safe Engineering SPA, con pericolo delle persone, come certificano i NOE di Venezia. La ditta Mestrinaro è sotto processo. La Save ha semplicemente evitato il collaudo dell'opera per contenere il danno. E queste sono solo alcune delle indicazioni. C'è anche Fabio Fior, arrestato e condannato più di recente, con grande sconto della pena per aver accettato il rito abbreviato a 4 anni. Fior, componente della commissione VIA, cioè quella che ha il compito di dare la valutazione dell'impatto ambientale, eseguiva accertamenti e collaudi dei quali ha beneficiato la Mestrinaro. Giancarlo Galan, altro galantuomo nostrano, l'aveva raccomandato come consulente nello scandalo dei rifiuti napoletani. Pensate un po', come mettere un pedofilo a dirigere un asilo.
I lost 10 points just for being in the right place at exactly the wrong time. I look right at the facts there, but I may as well have been completely blind. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my way back home. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. She signed me to a contract, said it would all be so lifelong. I looked around
untimely. And I watched as the smoker passed it on. And I laughed when the joker said lead on. 'Cause there's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on. There's a train leaves here this morning, I don't know what I might be on.
E questi erano gli Eagles con Train Leaves Here This Morning. Per chi segue le vicende ambientali, queste che ho appena detto sono probabilmente notizie che ha già immagazzinato, digerito, magari a malincuore. Quando parliamo di Terra dei Fuochi, sulla quale si è anche molto speculato politicamente, ci riferiamo soprattutto a discariche abusive, anche con eccessi, che arrivano ad inghiottire interi camion con tutto il loro carico di prodotti tossici. Ma come fare se la merce da smaltire è tantissima? Oppure se si tratta di veleni pazzeschi o peggio ancora di scorie radioattive, ci vuole una idea nuova. Ed è proprio qui che nasce la nostra prima storia, che comincia negli anni passati, quegli anni 70, durante i quali gli italiani non pensavano certo all'inquinamento dei terreni e delle falde acquifere, figurarsi allo sversamento di rifiuti tossici in paesi stranieri. E già, perché una delle soluzioni adottate per il nostro problema della monnezza è quella di portarla nei paesi poveri, in quei paesi martoriati dalla guerra o dalla fame. Nel primo caso il permesso di scaricare di tutto sul proprio territorio è dato in cambio di una bella fornitura di armi, nel secondo in cambio di generi alimentari che garantiscano la sopravvivenza della popolazione. Il Mediterraneo è stato attraversato per decenni da navi cariche di veleni dirette verso il migliore offerente. C'è anche da dire che in quel periodo e fino circa la metà degli anni 90 non c'è una legislazione internazionale che impedisca questa specie di asta al ribasso nel mercato dei rifiuti tossici, per la quale tra l'altro è anche stato coniato un termine ad hoc, dumping ambientale. Un po' come se la comunità internazionale dicesse: volete inquinare le vostre terre? Sono fatti vostri, non ci seccate. E siccome gli affari, la politica e la morale occupano sempre stanze diverse e piuttosto lontane tra loro, il problema semplicemente non esiste. Certo, ci sono le associazioni ambientaliste e quelle a tutela dei cittadini, ma ricordiamoci che siamo in anni in cui la loro voce è flebile e poco accreditata dai mezzi di comunicazione. Così Legambiente ci ricorda che portare i propri scarti altrove non è affatto una pratica nascosta, perché importanti aziende pubbliche come Montedison, Enichem, Eni trasportano regolarmente rifiuti in Nigeria, Libano, Sierra Leone, Mozambico, Somalia, Eritrea, nei paesi dell'America Latina o nell'est europeo come la Polonia e la Romania. Fantasie? Terrorismo ecologico? Manie di grandezza dei dirigenti di Legambiente? Per niente, ascoltate cosa succede alla fine degli anni 90. Siamo nel 1998 quando l'ACNA di Cengio, in provincia di Savona, scarica 400 tonnellate di rifiuti tossici nel Danubio, già proprio in quello della canzone Il bel Danubio blu. Uno dice: chi se ne frega, è in Ungheria, l'azienda è privata, mettete dentro il responsabile. Il fatto è che l'ACNA è una ex affiliata del gruppo Enichem, che a sua volta è un'emanazione dell'ENI, gruppo statale. E la faccenda del Danubio non è la prima che dà fastidio. Del fatto che l'ACNA sia un'industria inquinatrice se ne accorgono i cittadini della valle dove si trova lo stabilimento, i quali protestano nel 1956 contro l'azienda, ma come unico risultato vengono arrestati in più di 50. I problemi di inquinamento sono presenti in tutta la storia dell'azienda, la quale può ricattare la gente con il mantenimento del posto di lavoro e trovare spesso i sindacati e il governo schierati dalla propria parte. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Tanto per capire che non sto raccontando favole, la commissione parlamentare sui rifiuti diretta dal verde Massimo Scalia stabilisce nel 2000 che l'ACNA è responsabile dello sversamento nella discarica di Pianura, in provincia di Napoli, di almeno 800.000 tonnellate di fanghi pericolosi e tossici. Guardate, il testo è agli atti nel sito della Camera dei Deputati, basta andarlo a cercare. Ma di questo nessuno ha mai parlato durante l'emergenza rifiuti di Napoli. Ne parla solo il quotidiano Repubblica nel 2008. Per la questione del Danubio, l'allora presidente di ACNA se la cava dicendo che, in fondo, loro hanno pienamente rispettato le leggi internazionali, leggi che, come visto, ancora a quell'epoca non erano state messe a punto. Certo, si tratta di un episodio, ma non isolato. Già parecchi anni prima, nell'87, 15.000 fusti e 20 container di scarti pericolosi delle industrie italiane vengono scaricati in Libano. Prima di proseguire, vorrei che faceste mente locale a quello di cui stiamo parlando. Qui non si tratta dello stupidotto che butta il toner della stampante nel bidone della carta. Non fatelo comunque, per favore. Un container ha dimensioni enormi e contiene da 35 metri cubi quelli più piccoli a 70 metri cubi quello più grande di volume. 20 container dunque possono coprire un'area immensa, senza contare i 20.000 bidoni che li accompagnano. Questa volta però qualcosa va storto. Il governo libanese, probabilmente avvertito da qualcuno, scopre la cosa e si incazza come una bestia. All'Italia arriva una lettera, sapete come si dice in questi casi, educata ma ferma. Insomma, un cazziatone che intima di riportarsi a casa quelle schifezze. Il governo italiano abbozza, si scusa e manda una nave per caricare il materiale e riportarlo in patria. È il 1988. Quella nave riporta a casa 9.000 fusti di rifiuti, il resto non si sa. La nave viene ancorata alla Spezia, in disarmo, poi cambia nome, ma quello originale è Jolly Rosso. Ricordatevelo questo nome, Jolly Rosso, è una delle chiavi decisive delle nostre storie. Un altro esempio? Il 26 aprile 1988 arriva a Livorno la nave Zanubia, riportandosi a casa le scorie tossiche che la società Jelly Wax e la nave Lynx avevano cercato di scaricare in Venezuela. Questa società, Jolly Wax, è specializzata nello, come dire, smaltimento, chiamiamolo pure così, dei rifiuti tossici. Ne vengono scoperte 1.200 tonnellate in Libano nell'88 e l'Italia fa ancora una volta una figuraccia. Già, perché nessuno crede che queste aziende possano agire indisturbate senza un appoggio. Appoggio che, come vedremo, verrà sicuramente dalle varie mafie, ma anche da istituzioni importanti come i servizi segreti e da poteri occulti come la massoneria deviata. Le operazioni di rimpatrio di cui parliamo sono pagate dallo Stato, quindi dai cittadini. Nel caso della Zanubia si spendono 200 miliardi delle vecchie lire, ma stranamente nessuno finisce sotto processo e tantomeno viene condannato per questo. C'è un caso clamoroso in Nigeria, con 2.600 tonnellate di fanghi tossici esportati. Intervengono organismi internazionali delle Nazioni Unite a intimare il rimpatrio all'Italia. In quel caso viene usata un'altra nave, la Karen B. Ancora, nel 97 in Mozambico finiscono 600.000 tonnellate di scorie industriali, soprattutto solventi, seppellite nel deserto. Il tutto gestito da un'azienda appositamente costituita in Irlanda. Dunque, più che di casi singoli, si tratta di un vizio o, se preferite, di una strategia. E poi c'è la madre di tutte le malefatte sui rifiuti tossici, il cosiddetto progetto Urano. Ma questo merita di essere raccontato nei dettagli.
Thank you.
Genesis con Man on the Corner. Abbiamo dunque capito più o meno come funzionano le cose. Se hai un'azienda, anche birichina, magari associata a qualche organizzazione mafiosa che si occupa di rifiuti tossici e radioattivi, hai un mercato sicuro. Basta trovare i canali giusti, il posto giusto, le persone giuste da oliare. Gli affari migliori si fanno con i paesi del terzo mondo, meglio se poverissimi. Meglio ancora se in uno stato di guerra, o comunque di guerra civile o di guerriglia interna. Sono le condizioni in cui le famose mazzette garantiscono gli effetti migliori. Dunque nel 1987 parte l'organizzazione del progetto Urano, quello che avrebbe dovuto spianare la strada ad un traffico enorme e non solo di rifiuti. In effetti, come vedremo tra poco, ci sarà di mezzo anche un grosso traffico di armi, così grosso da coinvolgere perfino la stampa che conta, come i giornalisti del TG3 Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, che proprio seguendo queste piste troveranno la morte. Ma questa è un'altra storia tristissima che racconterò un'altra volta nei minimi dettagli. Cominciamo dalle fonti. Le informazioni che si hanno su tutti questi traffici derivano in larga misura dalle inchieste e dalle indagini delle procure calabresi, in particolare quella di Paola, eseguite in condizioni estremamente difficili per via delle insufficienti risorse economiche ma anche tecniche disponibili, e poi ancora di più dalle dichiarazioni di alcuni pentiti. Uno di quelli che parla è Giampiero Sebri, che vuota il sacco nel 1997 e racconta una delle tante storie incredibili dell'Italia degli anni 70-80. Sulle sue dichiarazioni parte un'indagine a Torino, condotta dal pubblico ministero Romanelli, su un vasto traffico internazionale di rifiuti pericolosi e di armi. Vengono riempite una quantità spaventosa di verbali, ma nel 2005 quell'inchiesta viene archiviata. Questo semplicemente per dire il clima nel quale le procure lavorano, un clima difficile, pesante e certe volte vanno a sbattere contro un muro di gomma che risulta essere invalicabile. Il progetto Urano viene concepito nell'87 e ha come luogo di seppellimento di rifiuti tossici e anche radioattivi, provenienti tra l'altro da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti, una depressione naturale nel Sahara. Ci sono addirittura dei protocolli di intesa tra noti faccendieri dell'epoca che, come detto, non trafficano solo in rifiuti ma anche in armi. Lo scenario in cui tutto questo accade è, visto oggi, un vero puttanaio. È quello in cui si mescolano la politica craxiana, primo ministro dall'83 all'87, la massoneria deviata di Licio Gelli e della P2, le brigate rosse e la mafia, la banda della Magliana, gli interessi dei faccendieri, in un intreccio incredibile che ancora oggi presenta un sacco di aspetti misteriosi e di crimini non risolti. Giampiero Sebri è l'uomo del momento, quello giusto. Conosce uomini d'affare perfettamente integrati nella società, con case a Monte Carlo, uffici in Italia e in Svizzera, società in Irlanda e conti bancari un po' dappertutto. Gente per la quale trattare armi, rifiuti o qualunque altra cosa non è mai un problema. In ogni caso si tratta semplicemente di affari. Purtroppo questi affari, per i più poveri tra i poveri, si traducono in malattie, guerre, morte. Sebri, con le sue dichiarazioni, getta luce sulla ragnatela che lega politici, massoni, mafiosi, imprenditori, servizi segreti, connessioni individuate anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti e, tra l'altro, getta luce anche sull'omicidio Alpi Hrovatin. Il giornale che si attiva, inviando tre giornalisti a parlare con Sebri, è di quelli che non ti aspetteresti mai. Si tratta di Famiglia Cristiana, che ascolta il pentito e ne raccoglie racconti da film dell'orrore, agghiaccianti, e Sebri fa nomi e cognomi. Tra questi, Nicolas Bizio, un miliardario italo-americano con residenza a Monte Carlo, massone, molto vicino a Casa Savoia, insomma uno che ha le conoscenze importanti. Apre attività un po' dappertutto, una di queste è la SPI, Società Progettazioni Integrate, si occupa anche di rifiuti e del loro smaltimento. Sebri entra nell'affare nell'84 come uomo di Luciano Spada. Spada non è un politico in senso stretto, ma è uno che conta molto se si permette di ingiuriare in riunione lo stesso Pillitteri, già sindaco di Milano, e di dare del tossico a Martelli, il secondo in ordine di importanza dopo Craxi del Partito Socialista Italiano. La deposizione di Sebri è raccolta anche nel dossier della commissione che si è occupata, con una chiusura indegna del suo presidente Carlo Taormina, ma questa è una storia che racconteremo a parte. Dicevo che entra anche nel dossier della commissione che si è occupata dell'assassinio di Ilaria Alpi e può essere consultata senza problemi nel sito della Camera dei Deputati. E qui, come prima per Famiglia Cristiana, Sebri ricostruisce l'intera faccenda delle navi e del mercato dei rifiuti tossici, che doveva avere grandi coperture politiche, internazionali ed economiche per essere portata a termine. Ma torniamo al progetto Urano. I rifiuti sono per lo più di provenienza americana. Il compito di Sebri è quello di preparare il terreno presso le autorità. Ha già soggiornato a lungo a Puerto Rico e ad Haiti, dove ha costruito la sua rete di conoscenze indispensabili per facilitare l'arrivo dei rifiuti nocivi e delle armi. A pensarci, non c'è niente di sorprendente se dopo il primo carico arrivato ad Haiti con moltissime armi c'è un colpo di Stato contro Leslie Manigat, da poco eletto presidente. Non sempre Sebri segue di persona l'spedizione, ma qualcuna di queste gli resta impressa. Ad esempio a Porto Rico gli viene mostrato una quantità enorme di bidoni pieni di rifiuti tossici lasciati lungo la costa in un'insenatura. Il terreno è coperto per centinaia di metri da fusti di grosse dimensioni, di colore grigio scuro, buttati qua e là alla rinfusa. Molti bidoni sono aperti, ne escono pietre di colore bluastro miste a materiale fosforescente. Sembrano cristalli luminosi. I bidoni sono stati scaricati dai camion lungo la scarpata. Molti sono rotolati fino alla battigia. Ecco il suo racconto a Famiglia Cristiana. aperte virgolette. La scena era raccapricciante. Da quei 15 container squarciatisi cadendo giù dalla collina, non lontano dalla capitale Port-au-Prince, erano uscite decine di fusti. Alcuni erano stati aperti, forse picconate. Ne era colato un liquame scuro dall'odore nauseante, un odore così forte che si sentiva fino a 300 metri di distanza. L'avvocato che mi aveva accompagnato sul luogo disse che lo scarico era avvenuto 7 giorni prima, ma purtroppo non avevo ancora visto tutto. Tornammo a Port-au-Prince e andammo all'ospedale. C'era una folla di persone in attesa, soprattutto donne e bambini. Si lamentavano. I bambini avevano la faccia e le braccia piene di grosse croste e bolle, simili a quelle provocate dalle ustioni. Alcune donne perdevano sangue, come se stessero abortendo. La scena era straziante. L'avvocato mi fissò, irato. «Guarda che io sono haitiano! Questo spettacolo non lo dovevo vedere, non era nei patti!» Solo in seguito Bizio mi spiegò che gli accordi erano diversi. I rifiuti infatti dovevano essere interrati e coperti da colate di cemento. Una parte dei rifiuti invece era stata buttata in mare e un'altra scaricata senza nessuna precauzione. La nave inoltre trasportava anche un carico di armi. Ricordo il nome dell'imbarcazione, Vulcano. Chiuse le virgolette. Prendiamoci una pausa prima di concludere questa parte e ascoltiamo un po' di musica.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear.
my life will be forever autumn. 'Cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not here. 'Cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not here.
I Moody Blues, Forever Autumn. Quando Spada muore nel 1989, Sebri continua il proprio lavoro appoggiandosi a Bizio, il miliardario italo-americano. Bizio si vantava di essere stato il primo a sversare schifezze nel continente africano e precisamente in Guinea. E poi ci sono i rifiuti sversati in mare lungo la costa Las Terrenas in Repubblica Dominicana. Secondo Sebri si tratta addirittura di parecchie navi con gravi conseguenze sulla pesca. Non sfugge nessun continente, nemmeno la vecchia Europa. In Inghilterra vengono seppelliti rifiuti molto pericolosi nelle miniere abbandonate del nord. Spada cita inoltre il caso di rifiuti americani trasportati via nave in Italia e da qui fatti proseguire via terra fino al confine tra la Polonia e la Russia, dove vengono poi interrati. Insomma, ovunque ci sia produzione, la questione dei rifiuti pericolosi viene risolta alla stessa maniera, che certo non è quella delle normative vigenti. Ma io ho cominciato ad attirarvi in questo discorso con un grande progetto ed è arrivato adesso il momento di parlarne. Il progetto Urano prevede l'invio di ingenti quantità di rifiuti, principalmente americani, in un immenso cratere naturale che si trova nel Sahara spagnolo. Questo progetto deve riempire di soldi le ditte coinvolte nel traffico. E chi sono questi attori? Beh, c'è il gruppo di Bizio e Spada. Ricordo che Urano nasce nell'87, quindi 2 anni prima della morte di Spada. C'è una società genovese, la Odino Valperga, un colosso nel settore delle spedizioni che attualmente non esiste più. C'è di mezzo anche Guido Garelli, un faccendiere, rappresentante dell'organizzazione ATS, di cui parleremo successivamente. Secondo Spada c'è di mezzo anche il governo italiano, secondo lui ai massimi livelli, anche se questo fatto non verrà mai accertato. Quello che comunque è certo è che Spada intrattiene rapporti familiari e quotidiani con i socialisti che contano, oltre che con Craxi e Pillitteri, anche con Margherita Boniver, Francesco Forte, Claudio Martelli, De Micheli. Da tutto questo emerge che Luciano Spada è in quel momento la mano armata del partito al potere negli affari legati ai rifiuti e alla cooperazione. Uno dice, cosa c'entra adesso la cooperazione? C'entra, ma non è ancora venuto il momento di parlarne. Lo faremo a tempo debito. Per ora accontentiamoci di dire che le navi cariche che partivano per la cooperazione con i paesi poveri non sempre trasportavano alimenti, medicinali e vestiti. Oltre a questi personaggi entrano nel giro i proprietari dei territori dove quella famosa buca da riempire nel Sahara si trova. È un periodo particolare anche in Marocco, diviso tra il governo ufficiale e il fronte del Polisario, che rivendica l'autonomia proprio sulle terre dove il progetto Urano deve realizzarsi. È dal 1979 che i due contendenti sono costantemente in guerra tra di loro, e solo il miraggio di dividersi un buon gruzzolo di dollari poteva portarli allo stesso tavolo. Viene così costituita una società che prende il nome di ATS, che sta per Amministrazione Territoriale del Sahara. È una specie di ministero con il compito di elargire i permessi per lo smaltimento dei rifiuti nel Sahara. Nessuno però vuole mettersi a capo di una struttura simile. Serve un pupazzo, la definizione è di Sebri. La scelta cade su Guido Garelli. L'ATS in sostanza è quella che mette il timbro sulle carte per far passare i rifiuti. Lasciate che vi legga una delle tante bibliografie che trovate nella rete di questo signore, di Guido Garelli. Aperte virgolette. Dietro la sigla dell'ATS si nascondevano uffici commerciali, apparentemente velati di normalità, a Gibilterra, l'enclave britannica che si affaccia sull'accesso al Mediterraneo. Poteva fare di tutto, agire come mercante, banchiere, mediatore di commodities, armatore, poteva altresì importare, esportare, vendere, comprare e scambiare. Guido Garelli era molto più di un semplice trafficante. Il progetto che la società di copertura di Gibilterra aveva disegnato era immenso, il più grande deposito di rifiuti pericolosi del mondo nel cuore del Sahara, nella terra teatro della guerriglia Sahrawi. Garelli aveva in dote un compito ben preciso, consistente nel studiare il mercato, creare gli agganci giusti, capire come funzionava quel business che avrebbe potuto finanziare l'indipendenza del suo paese adottivo, scacciando l'esercito marocchino che dagli anni 70 occupava la striscia del Sahara occidentale, stretto tra la Mauritania e il Marocco. Chiuse le virgolette. Nonostante tutti i preparativi e l'importanza delle persone coinvolte, il progetto Urano fa fatica a decollare. Il periodo di pianificazione è lunghissimo. Per risolvere l'impasse viene chiamato quello che Bizio chiama un altissimo personaggio del SISDE, vale a dire dei servizi segreti civili, all'epoca separati da quelli militari. A Parigi c'è una riunione in cui ci sono tutti e finalmente l'accordo viene raggiunto. A Lugano si firmano i documenti, tutto è pronto e la prima nave, carica di rifiuti, parte per il Sahara. Ma quando si comincia a scaricare, ecco il clamoroso colpo di scena. Un colpo di scena che cambia ogni cosa. I colpi di scena in queste storie sono il sale del racconto e quindi noi qui ci fermiamo. Se avrete la pazienza di ascoltarmi tra 2 settimane, vedremo com'è andata a finire.
Part-time lovers, you and me, part-time lovers.
Stevie Wonder con Part-Time Lover. Si conclude qui la prima puntata di Non ci credo sulle storie dei misteri che la storia italiana ci ha regalato. La prossima volta seguiremo questo percorso che abbiamo appena cominciato. Dove ci porterà? Sicuramente in mezzo ad altri misteri, ad altre stranezze, ad altre avventure. Ricordatevi dunque, martedì 26 settembre alle ore 20:50. Per ora, se state ascoltando la diretta del martedì, non posso che invitarvi a restare sintonizzati su Radio Cooperativa per ascoltare la trasmissione infinitamente blues dedicata al periodo del rock and roll, che significa certamente l'elettricità creativa di Elvis Presley e Chuck Berry, ma anche le melodie di Polanka o la dolcezza dei brani dei Platters, che così tanti amori hanno contribuito a fare sbocciare. Vi aspetto dunque alle 22:30 con Silvia e Adriano. Noi ci risentiamo, come detto, tra due settimane in diretta per continuare le nostre storie. Io vi lascio con un brano super classico di Carlos Santana che si avvale della voce di Manà, Corazon Espinado. Da Mario, il solito affettuoso saluto.